la vita a tanti momenti, anche inaspettati, e quindi più pianifichi meglio, e meglio è per tutti, ecco.
Il blocco psicologico andrebbe superato con l'idea di lasciare qualcosa di positivo, perché normalmente la non pianificazione genera poi conflitti negli eredi.
Franco, eccoci, nuovo appuntamento dello speciale sull'educazione finanziaria che realizziamo in collaborazione con Banche Generali e diversi altri partner. Franco, da che parte del mondo ti colleghi tu?
Mi collego, ciao Marco, mi collego da Milano, sono nella Torre Generali in una uggiosa giornata autunnale milanese.
Mi piacerebbe dirti che qui a Brighton invece splende il sole, ma non è così, c'è quella pioggerellina orizzontale che tanto apprezziamo noi inglesi ormai, insomma, sono inglese a tutti gli effetti. Senti Franco, oggi parliamo di un tema che è super interessante, che è quello del passaggio generazionale. Peraltro è stata la prima domanda che mi sono posto quando ho visto della morte di Berlusconi, la notizia ovviamente è arrivata qua anche in UK, e la prima domanda che mi sono fatto è stato: ma è tutto il passaggio, sarà, mi immagino, un passaggio complesso, perché quando hai diverse proprietà, diverse asset, diverse società, cioè non è una cosa banale se non l'hai ben pianificato. Ecco, non so se in Italia è stato un tema trattato, visto qua sulla stampa inglese era uno degli argomenti caldi.
No, anche in Italia è stato sicuramente un argomento sotto i riflettori, come si dice, anche perché la situazione patrimoniale e familiare della famiglia Berlusconi è particolarmente articolata, quindi è sicuramente un buon esempio di come è importante prevenire e portarsi avanti nella pianificazione familiare per cercare di lasciare gli eredi nelle condizioni più serene e gestire al meglio il passaggio patrimoniale.
Ma quanto è frequente, Franco? Scusami, anzitutto, di cosa ti occupi tu in Banca Generali, giusto per smarcare il campo per chi ci sta ascoltando?
Sì, io sono responsabile dell'area Wealth Management e con il mio team affianchiamo i consulenti finanziari nel supportare i clienti private sia per gli investimenti di natura finanziaria che per quelli di natura non finanziaria. Per non finanziario intendo gli asset reali come l'impresa di famiglia, gli investimenti immobiliari e quelli che noi chiamiamo passion investments, insomma collezioni, opere d'arte e in altri valori che sono graditi alle famiglie, ai nostri clienti.
Chiaro. Quanto è frequente, Franco, il fatto che magari qualcuno passa a miglior vita, sperando sia miglior vita, e non ha lasciato niente, non c'è una previsione, arrivi lì e dici, vabbè, e adesso che si fa?
Ma diciamo che in Italia l'idea di pianificare il proprio passaggio generazionale non è uno sport molto praticato, e quindi sicuramente statistiche lo dicono, innanzitutto c'è una tendenza chiaramente ad accrescita dell'età media dei clienti. Io ti do giusto due statistiche sui clienti private, che sono quelle della nostra associazione italiana Private Banking. L'età media dei clienti private è di 58 anni e più del 58% dei nostri clienti ha più di 55 anni. E devo dire che questi clienti che hanno più di 55 anni detengono il 79% circa del patrimonio private, okay. E quindi del settore. Quindi l'età media sta chiaramente crescendo perché c'è l'allungamento delle aspettative di vita e quindi c'è anche un processo di concentrazione della ricchezza nelle fasce più senior. Però ecco, questo all'interno di questo gruppo di famiglie importanti ci sono sicuramente tante situazioni virtuose, però molti degli italiani tendono a non pianificare il passaggio generazionale e questo chiaramente porta con sé diversi rischi di generazione di conflitti familiari anche diciamo aspri di lungo termine e anche rischi di dispersione del valore del patrimonio delle stesse famiglie. Quindi ti direi che c'è molto da fare in Italia su questo tema.
Anche perché, ovviamente, Franco, quando una famiglia magari non ha grandi patrimoni, uno dice, vabbè, no, io ho 51 anni, quindi dice, vabbè, se crepo, se non hai tanti patrimoni, come dire, non vedi grandi problemi all'orizzonte, ma se hai grandi patrimoni, a quel punto, e magari hai più figli, come spesso succede, a quel punto inizia una vera e propria diaspora e diatriba continua, cause legali, e quindi mi sembra estremamente importante, diciamo, trovare una soluzione, no? Pensarla per tempo. Però non è facile per chi fa il vostro mestiere magari andare da un cliente e dire: allora Monti, quando muori, cioè, già dico aspetta, non ci vuoi pensare, hai un po' quell'allergia lì probabilmente.
Ma certamente c'è un fattore anche legato alla scaramanzia, che è un fattore molto italiano, ma anche se poi non è, diciamo, un tema solo italiano, quindi è molto difficile parlare del cosiddetto dopo di noi. Poi ci esercitiamo in queste chiacchierate a trovare le modalità più soft possibili per affrontare l'argomento, però certamente l'argomento della propria, diciamo, morte è un argomento, uso il termine corretto, è un argomento molto sensibile, molto difficile. Quindi c'è un aspetto dell'attività dei nostri consulenti finanziari, anche nostro, che è quasi più psicologico prima che tecnico, e quindi c'è una forte componente di dialogo, confronto, capacità di ascolto. E devo dire che il rapporto fiduciario dei consulenti finanziari con i clienti è un po' il grimaldello per riuscire a far emergere tematiche molto delicate come la coesione familiare, le aspettative, i progetti di vita, i vincoli, anche le ansie e le preoccupazioni. Quindi questo aspetto è un aspetto sicuramente su cui, prima che tutti gli aspetti tecnici che poi magari proveremo a scorrere velocemente insieme, ci sono degli aspetti psicologici molto delicati. E certamente quello che dicevi tu è molto vero per le famiglie, direi, con patrimoni importanti, anche le famiglie che hanno, diciamo, un nucleo familiare complesso, però tante delle cose che poi riscontriamo nelle famiglie private in realtà si riflettono anche su famiglie che hanno patrimoni meno significativi, ma che a volte affrontano problemi di entità patrimoniale inferiore, ma che creano comunque situazioni complesse. Il tema immobiliare anche nel patrimoni meno importanti è un tema molto delicato in fase di passaggio generazionale.
Ci sono talmente tanti elementi che uno non considera. Io mi ricordo che da ragazzino, quando iniziavo a fare le mie prime startup, a un certo punto avevo un socio più anziano di me, e uno dei temi su cui avevamo discusso era una clausola rispetto al decesso del socio. Io pensavo: ma che cazzo, stiamo a perdere tempo? E uno si dimentica il fatto che poi, se per caso tu fai una società magari con una persona, adesso è uno dei mille esempi, no? Ma e questa persona decede, a quel punto poi cosa succede? Cioè, quali eredi ti ritrovi dentro, che magari dicono: a me non me frega niente questa società, e tu non ci hai neanche pensato. Quindi hai tutta una serie di elementi ai quali non pensi, o pensi che siano assolutamente improbabili, che poi succedono, però purtroppo nella vita di tutti i giorni. Quindi questa preparazione, questa pianificazione, qualcuno probabilmente dall'esterno che ti aiuta a ragionare anche su dei temi su cui magari tu non vuoi appunto pensarci per mille motivi, insomma è rilevante oggettivamente.
Ma Marco, il tema dell'impresa di famiglia è un tema molto molto interessante sul tema della governance societaria. Noi abbiamo sviluppato un osservatorio con la SDA Bocconi proprio sulla governance delle imprese familiari, e diciamo tutto quello che riguarda l'assetto societario, le regole che governano le imprese, la struttura del management e l'apertura dei consigli anche a membri non indipendenti. E in questa governance uno degli elementi chiave è anche l'impostazione e il passaggio generazionale, e devo dire che sono emersi elementi molto interessanti. Come dicevo prima, tanti imprenditori sono ben organizzati, si sono strutturati anche in prospettiva di questi eventi, e in molti altri casi questa impostazione è ancora tutta da prevedere. Ti do alcuni numeri che ti danno un'idea di come, ad esempio, all'interno della governance alcuni aspetti non sono ancora indirizzati o smarcati. Circa il 54% degli imprenditori italiani ha più di 60 anni e circa il 29% ha più di 70 anni. È chiaro che se noi combiniamo i temi che dicevi tu di governance d'impresa per gestire gli imprevisti che possono esserci negli assetti societari con il tema di passaggio generazionale, vediamo quanto lavoro importante ancora dobbiamo e possiamo fare insieme ai nostri clienti imprenditori. Tieni conto che le rilevazioni che noi abbiamo da questo osservatorio dicono che più si rimanda il passaggio generazionale, più la governance d'impresa è disordinata e più si abbassano nel tempo le performance dell'impresa. Ed è più probabile che la seconda e la terza generazione non dia continuità ad aziende. Quindi è un problema non solo individuale delle famiglie che sono interessate da questo tema, ma anche un tema sociale, perché chiaramente il rischio di perdere continuità nelle imprese di famiglia, considerando che sono la maggior parte delle imprese italiane, è un rischio delicato che impatta un po' su tutti gli stakeholder, insomma, lo
Questo
stato, i
è un buon tema.
dipendenti.
Mi ricordo un annetto fa, qualcosa di più, un amico, che insomma, una persona che conoscevo da un po' di tempo, è morto e lui aveva uno studio medico molto ben avviato, che però era molto dipendente rispetto alle sue capacità e competenze. E quindi il tema su cui uno ragiona a volte è che non è solo un fatto economico di passare il patrimonio, ma magari appunto tu hai un'azienda o uno studio avviato che ha dei clienti che però fanno riferimento a quella persona fisica, cioè non è stato fatto anche, no, durante il tuo periodo in vita un passaggio che permetta poi una continuità e nel momento in cui non ci sei più, basta, finisce, e quindi c'è un'intera attività che poi magari aveva dipendenti, collaboratori, fornitori che va a finire, ecco. E quindi ancora una volta non è facile perché oggettivamente io ragiono su di me e penso, non ci voglio pensare alcune cose, no? Però è come un po' quando vai a fare testamento che ti metti lì e dici, ma proprio devo, ci devi pensare ed è una cosa che sembra strana, che però è fondamentale, ecco, quando poi la ragioni in un modo più strutturato, soprattutto anche per chi è un imprenditore, immagino.
Ma certamente gli impatti di non farlo possono essere significativi. E quindi certamente bisogna trovare la voglia, la forza di farlo quando si è anche nelle condizioni più serene e più tranquille per farlo. Quindi io credo che per le famiglie e soprattutto per chi diciamo i genitori, comunque le figure senior all'interno della famiglia, ritagliarsi del tempo per pianificare il passaggio generazionale, che vuol dire fare una pianificazione familiare di lungo termine, sia quasi un dovere. Probabilmente tutti noi siamo presi dalla quotidianità e non abbiamo mai tempo di dedicare spazio a noi stessi, però dedicare spazio a se stessi e ai propri familiari forse è una delle cose più intelligenti che dovremmo fare. Chiaramente questo fatto con anticipo, quando la coesione familiare è sufficiente per riuscire a fare una pianificazione senza conflitti, o quando sei anche in grado, come dicevi tu, di fare un piano per passare all'interno dell'azienda tutto quello che è il know-how, le competenze, le relazioni che vanno poi passate nel tempo e che non, chiaramente richiedono anche una pianificazione lungo qualche anno, sono un po' le chiavi di volta per riuscire a fare le cose bene, farle in un momento in cui la famiglia è in grado anche di condividerle e in qualche modo anticipare anche eventi che noi tutti non vorremmo che accadessero, ma che possono accadere. Qui spendo due parole per i soggetti deboli, perché se è vero questo per tutte le famiglie, lo è anche più per le famiglie che all'interno della propria compagine familiare hanno minori, persone con disabilità o persone con problemi di salute, perché in quel caso fare una pianificazione familiare creando anche la tutela per questi soggetti nel caso si venisse a mancare è quasi obbligatorio ed è un dovere. Anche in questi casi gli strumenti per tutelare questi soggetti ci sono e sono sicuramente molto utili e credo che sia un elemento anche questo è molto importante da tenere in considerazione nelle scelte.
Per quello che riguarda Franco, immobili, collezioni che uno ha nella pianificazione del passaggio generazionale, come dire, seguono un percorso classico, bisogna fare un'attenzione particolare magari a certi tipi di asset,
Guarda,
come funziona?
immobili sono proprio l'esempio che facevo prima di problematica che abbraccia tutte le categorie di di detentori di patrimonio, perché quasi tutti gli italiani sono detentori di immobili. Chiaramente alcune famiglie danno in modo, diciamo, più ampio, altre hanno magari immobili diciamo, di abitazione. Però non progettare il passaggio generazionale sugli immobili può essere anche lì un problema molto significativo, perché nella maggior parte dei casi post successione gli immobili si trovano in una condizione in cui gli eredi hanno una proprietà comune in divisa, e gli eredi possono avere potenzialmente interessi diversi: chi vuole abitare l'immobile, chi vuole venderlo velocemente, chi vuole metterlo a reddito. E credo che siano, diciamo, molto frequenti le situazioni di comproprietà immobiliari in cui gli eredi non si mettono d'accordo. Questo spesso, come succede per l'azienda di famiglia, succede anche per gli immobili, significa avere una parte del patrimonio immobilizzato, mal gestito, e quindi quando parliamo di potenziale perdita o dispersione di valore per la non pianificazione e passaggio generazionale, anche il tema immobiliare è molto molto significativo. Sulle collezioni d'arte, diciamo sulle collezioni in generale, spesso in opere d'arte, il tema è un po' più di nicchia, nel senso che chiaramente non riguarda tutte le famiglie italiane, è però un tema che seguiamo ed è anche in questo caso molto interessante. Normalmente il lavoro importante è quello di fare prima di tutto una catalogazione di questi beni, perché spesso non sono censiti in modo ordinato e corretto. Stimarne il valore, perché chiaramente anche nella valutazione del complessivo passaggio del patrimonio agli eredi, sapere qual è il valore delle collezioni diventa un elemento significativo anche per la ripartizione fra gli eredi e il rispetto delle quote di legittima, e poi decidere anche la destinazione, perché non è necessariamente la famiglia la destinazione finale. Alcuni clienti possono anche decidere di mettere a disposizione le proprie collezioni della fruizione del pubblico o di terzi, e quindi possono o costituire una fondazione dedicata o apportare le proprie collezioni a una fondazione già esistente, perché anche il tema della comunque beneficenza o della destinazione a parte del patrimonio in logiche diverse dal semplice passaggio patrimoniale e familiare è un tema che su una certa fascia di clientela è molto interessante ed è molto anche sentito.
C'è anche, Franco, un tema fiscale, immagino, perché se tu gestisci male, diciamo, la tua parte di pianificazione, poi ovviamente c'è tutta una tassazione sull'eredità e via così, insomma, da considerare. Cioè non è un elemento da non considerare, immagino, perché magari uno costruisce i tre patrimoni e poi non è minimamente attento a quello che succede dopo, e quindi poi avrà enormi tassazioni e non lasci il patrimonio che pensi che avresti lasciato, ecco. Non so se mi sono spiegato bene, però insomma c'è anche un tema fiscale da considerare.
Diciamo che io dico sempre che il tema fiscale non deve essere il primo tema che governa l'impostazione dell'assetto patrimoniale passaggio generazionale, però una volta che si hanno le idee chiare su dove si vuole atterrare dopo questo percorso, ci sono sicuramente una serie di scelte da fare sotto il profilo fiscale che sono molto importanti. Ci sono vari ambiti in cui, dal mondo assicurativo all'anticipare il passaggio dell'impresa di famiglia con il patto di famiglia, che è una delle istituzioni che sicuramente cerca di aiutare le famiglie ad anticipare il passaggio generazionale, così come altri strumenti giuridici che in qualche modo, nel pieno rispetto delle regole, consentono avere in prospettiva, rispetto alle scelte fatte, un risparmio fiscale. Normalmente questa, diciamo, ottimizzazione fiscale si sposa bene col discorso che dicevamo prima, cioè l'anticipare le scelte. E quindi c'è una correlazione abbastanza, non uno a uno, come si dice nel mondo finanziario, ma c'è una correlazione abbastanza alta tra anticipo le scelte e ottimizzo anche il tema della fiscalità. E quindi quello che tocchi tu è un tema che sui patrimoni importanti, tra l'altro, è particolarmente impattante e significativo. Quindi
immagino,
bisogna ben occuparsi anche di quello.
Immagino. Ma se tu dovessi dare un suggerimento, immaginati che ci sia una famiglia in ascolto, o un imprenditore in ascolto, imprenditrici che dicono: ok, va bene, ci avete convinto, Franco, Monti, adesso da domattina mi ci metto un po' con la testa e provo a pensare al da farsi. Da dove partire? Quali sono, diciamo, suggerimenti, linee guida che consigli di seguire, ecco, per affrontare questo passaggio nel modo migliore?
Ma come dicevo prima, il primo suggerimento è sicuramente quello di dedicarci il tempo necessario, cercando di coinvolgere tutto il nucleo familiare, se possibile. Chiaramente c'è sempre qualcuno che è capo famiglia o diciamo i genitori che devono pensare al futuro, poi il coinvolgimento del resto del nucleo familiare sarebbe una cosa auspicabile, sicuramente d'aiuto. Il secondo tema è sicuramente quello di mettere ordine nel patrimonio prima di pensare di pianificarlo. Qui ogni tanto uso la metafora del riordino, l'arte del riordino zen, nel senso che per fare scelte serene bisogna, insomma, mi sembra che la detto sia se c'è ordine fuori c'è pace dentro, no? Per cui per fare scelte serene dovreste avere un patrimonio ordinato, mentre noi sappiamo che il patrimonio è spesso molto disordinato. Tema immobiliare.
Devi Franco, prima avere un patrimonio e poi ordinare
prima
il patrimonio.
Un patrimonio. Sono due cose. Ordinarlo, prima devi crearlo.
Esatto.
Però questo, diciamo, è un obiettivo comune, cercare di creare un patrimonio. Poi devi cercare di riordinarlo e poi cercare di pianificarlo, secondo me, secondo un principio in cui il patrimonio non è il fine ma è il mezzo. E quindi l'obiettivo sostanzialmente è di prendere queste due variabili importanti, che sono il patrimonio e il nucleo familiare, proiettarlo nel tempo, cercando di indirizzare il patrimonio nella sua, diciamo, diversa composizione per soddisfare, noi li chiamiamo i bisogni, i progetti di vita dell'intero nucleo familiare. Quindi sostanzialmente il patrimonio non deve essere un tema di ansia, di preoccupazione, diventare il mezzo per essere sereni e autorealizzarsi dal punto di vista del nucleo familiare. Chiaramente questo tema è un tema su cui credo sia importante affidarsi a persone, professionisti di fiducia, perché chiaramente ci sono degli elementi, come dicevo prima, emotivi, ma ci sono anche degli elementi tecnici, per cui bisogna avere a proprio fianco persone che sono in grado di comprendere le esigenze della famiglia e sono però in grado di tradurle in soluzioni. E queste soluzioni, che a volte sono giuridicamente o finanziariamente complesse, bisogna saper tradurle in un linguaggio semplice e comprensibile per tutti i clienti.
Hai degli aneddoti, Franco, su errori che hai visto, che hai detto, caspita, è proprio errore clamoroso, o magari scelte invece sagge che sono state fatte, che avete seguito in questi anni e che invece hanno magari trovato delle soluzioni a quella che sarebbe solo una situazione complessa? Hai qualche aneddoto che ti viene in mente che ti ha particolarmente colpito?
Ma diciamo che in generale il tema immobiliare è un tema che è spesso non gestito dalla maggior parte delle famiglie, quindi a valle della successione è quasi, diciamo, una regola trovarsi in comproprietà conflittuali. Sull'azienda di famiglia abbiamo invece situazioni molto virtuose di famiglie che hanno costruito quello che viene definito il regolamento di famesso, senza ovviamente fare nomi perché non è, diciamo, il caso, però che hanno costruito un regolamento di famiglia, hanno anche sottoscritto un patto di famiglia, hanno stabilito insieme delle regole per gestire il futuro dell'azienda con dei ruoli anche diversi, perché uno può essere proprietario non operativo e qualcuno può essere proprietario e essere attivo in azienda, quindi situazioni molto virtuose di aziende che hanno agito in questo modo e che hanno anche, diciamo, fatto crescere ulteriormente l'azienda di famiglia, e situazioni invece che ci capitano spesso di conflitti familiari all'interno dell'assetto societario, in cui può capitare di perdere di vista l'obiettivo primario, che è preservare il patrimonio in famiglia e mantenere la continuità aziendale, con tutti quegli impatti che dicevi tu prima, perché l'imprenditore ha anche un dovere non solo verso se stesso, verso la propria famiglia, ma anche verso tutti gli altri soggetti che girano intorno all'azienda, su cui ci sono situazioni a volte legate proprio a attriti personali che sono quasi insuperabili, e molto spesso si è visto che la seconda o terza generazione non riesce a portare avanti la continuità aziendale e alcune situazioni si protraggono per lungo tempo. Quindi abbiamo proprio a volte gli estremi e queste, diciamo, situazioni sono quelle che in qualche modo ci aiutano anche a impostare i nuovi discorsi che facciamo nelle nuove situazioni che ci troviamo, cercando di far comprendere che queste cose non sono solo un libro di testo su cui in qualche modo si leggono dei suggerimenti, ma sono a vita reale. E quindi queste diciamo situazioni sono vere e possono essere molto impattanti sulle famiglie.
Ma voi, Franco, diciamo, intervenite solamente pre o anche magari post, cioè quando poi avviene magari un decesso, voi intervenite per cercare di capire qual è la modalità migliore di preservare, di gestire, o tipicamente è sempre un ex ante, come se vedi il mio giuridichese viene fuori, quindi quando una persona è ancora in vita, a quel punto nella pianificazione finanziaria uno tocca tutti gli argomenti.
Ma diciamo il nostro obiettivo prioritario sarebbe quello di cercare di anticipare e di pianificare tutto a monte, però in realtà, come ti dicevo, la situazione è molto diversificata e varia, per cui molto spesso ci troviamo a gestire invece solamente la parte a valle. Lì l'obiettivo chiaramente è non solo gestire la parte che ci riguarda direttamente come successione, perché una parte è patrimonio ovviamente presso di noi, ma gestire la consulenza agli eredi nel suo complesso. Quindi in quel caso è molto importante innanzitutto avere i rapporti anche con gli eredi, perché chiaramente non è scontato che se tu hai il rapporto col cliente hai anche il rapporto con gli eredi. Questo è un tema su cui i nostri consulenti finanziari lavorano molto, perché lavoriamo una logica intergenerazionale, e a valle spesso anche situazioni complesse hanno bisogno comunque di consulenza, quindi è quello che ci capita anche spesso di fare, supportare gli eredi nell'ottimale gestione a valle della successione, anche laddove la pianificazione dei genitori non sia stata, diciamo, la più ordinata possibile. Quindi assolutamente sì, ci troviamo attivi in entrambe le situazioni.
Stavo pensando, Franco, non so se sia il paragone giusto, probabilmente un paragone stupido, però mi veniva in mente che è un po', diciamo, la pianificazione per un passaggio generazionale mi ricorda un po' un accordo prematrimoniale, che è un qualcosa che uno... Se, cioè, cosa fai? Ti stai per sposare con la tua anima gemella e dici, però aspetta, prima firmiamo questo. Dici, ma cosa stai dicendo? Cioè, sei fuori di testa. E quindi è strano, è qua la stessa cosa, cioè, mentre magari sei nel pieno delle tue attività e stai andando alla grande, dici, aspetta, però quando muoio, e allora è strano, è una sensazione strana, però è più, come dicevi tu, psicologica che altro. Uno deve avere quella maturità invece di capire che la vita ha tanti momenti, anche inaspettati, e quindi più pianifichi meglio, e meglio è per tutti, ecco. Però non so, insomma, ha fatto venire in mente questa paragone.
Ma guarda, io penso che il blocco psicologico andrebbe superato con l'idea di lasciare qualcosa di positivo, perché normalmente la non pianificazione genera poi conflitti negli eredi. E quindi credo che lasciare... come regalo, come ricordo, un conflitto all'interno degli eredi non sia il miglior lascito che si possa fare. Infatti mi viene in mente una frase di un formatore americano, non chiedermi il nome perché non ricordo, che diceva che ciò che è più importante è ciò che lasci nei figli che ciò che lasci a loro. Mm. Perché poi alla fine questo tema della pianificazione è sicuramente fatto per lasciare qualcosa di positivo, certo, agli altri, non per se stessi, perché quando tu non ci sei più del testamento che hai sottoscritto o del trust che hai costituito, poco ti importa, però è sicuramente una forma di generosità, secondo il mio punto di vista.
Molto bene, Franco, tema interessantissimo, spero che abbiamo suscitato così qualche riflessione nelle persone in ascolto che magari questo tema non l'hanno mai affrontato, insomma, di cominciare a dedicarci attenzione, e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata dello speciale con Banca Generali sull'educazione finanziaria. Franco, alla prossima, ciao ciao.
Grazie mille Marco, a presto, ciao ciao ciao.